vabbè, è abbastanza tardi e abbiamo cambiato completamente l'ordine delle cose. Diciamo ancora un po' di cose e poi chiudiamo. Joe Baratta c'ha due interlocutori trasversali che ricorrono, Spivak e Cirese, ovviamente, che è il motivo per cui lui organizza e promuove tutta questa operazione, addirittura biennale, di Nuoro. Se uno va a vedere cose che dice nel testo pubblicato nel 2009, che però era per Nuoro 2008, nel dibattito all'inizio di Nuoro 2007 e poi in Nuoro 2008, nel dibattito Nuoro 2008, Baratta menziona almeno quattro cose che per lui, diciamo, in cui lui vede proprio una forte connessione fra Cirese e Gramsci. Il primo è sul concetto di cultura, e anche questa è una cosa che avevamo già citato sempre da questo articolo del 2009, in cui lui comincia sottolineando che Gramsci universalizza il concetto di cultura. Parla di pervasività del concetto di cultura per Gramsci. Gramsci universalizza la cultura allargandone ambito e potere, ponendola in un rapporto paritario di intreccio, quasi di osmosi, con la produzione, e quindi questo è un temone rispetto ai rapporti struttura-sovrastruttura in termini marxisti. Facendola circolare senza soluzione di continuità se non quella decisiva della contraddizione di classe tra gruppi o ceti dominanti e subalterni. Quindi questa concezione di Gramsci della cultura e l'antropologia in quanto tale, ma Cirese in particolare perché Baratta nota che è affezionato alla concezione di cultura di Taylor, che è la più, diciamo, onnicomprensiva cultura come complesso dei fatti e delle concezioni dell'uomo in società, dei prodotti e delle concezioni dell'uomo in società. Quindi l'uso di questo concetto di cultura, a cui appunto Cirese è affezionato, e l'approccio universalizzante e pervasivizzante di cultura di Gramsci è un primo tratto d'unione che lui vede tra i due, entrambi in collegamento con la società di massa. Cioè in Gramsci questo è un nesso esplicito. In Cirese apparentemente lo sarebbe meno, e anzi, secondo la critica di Fabio Dei, è il contrario, cioè rimane, per quanto riguarda almeno le teorizzazioni sulla demologia, prigioniero di un rapporto col mondo contadino, con la civiltà contadina, come analisi, come contenuti, eccetera. Però questo dato della cultura che deborda ovunque è un tratto della civiltà dei consumi, delle comunicazioni di massa, della civiltà di massa, cose di cui per esempio Gramsci si occupa specificamente discutendo di americanismo e fordismo. Altro nesso: il ridimensionamento, questo sta in Baratta 2009, quello che ho appena detto, anche questo sta in Baratta 2009, ridimensionamento delle ragioni del centro a vantaggio di quelle delle periferie. Gramsci è interprete e testimone di questo, e per Baratta Cirese, Hall e Said, con modalità differenti, ragionano nella nuova logica di rapporto centro-periferie. Questo io francamente non lo so da dove lo tiri fuori Baratta nelle pagine specifiche di Cirese, forse sempre appoggiandosi all'unità di fatto, cioè alla pluralità e pluralizzazione delle concezioni del mondo, forse. Ma noi ciresiani, diciamo di di diretta discendenza, per noi questo è un tratto caratterizzante dell'opera di Cirese. Quindi è una delle cose che dicevo all'inizio: Baratta vede in Cirese delle cose che per noi è normale, ma lui non lo conosceva, lui ha solo letto alcuni testi, punto. Questa storia delle rivalutazioni delle periferie, per esempio con Clemente abbiamo curato un libro, una raccolta di saggi di Cirese, che si chiama Tra Cosmo e Campanile. Cosmo è il mondo, Campanile è il luogo vicino, vicino e lontano. Questo è un tema costante di Cirese, ha scritto un sacco di cose, alcune appunto le abbiamo radunate in quel libro, ma è proprio un'attenzione costante nei tantissimi scritti di storia degli studi che per esempio ha fatto, dedicato a figure periferiche, minori, eccetera, locali, sempre con l'ottica di metterle in correlazione a tematiche di carattere nazionale o internazionale, eccetera. Cioè il dialogo tra vicino e lontano, tra locale e, oggi diremmo, globale, lui non l'ha mai detta questa cosa, ma il senso è quello, è uno dei tratti proprio degli interessi di Cirese. Baratta lo dice qui esplicitamente a pagina 64 di questo saggio, e non lo tira fuori da quel tipo di letteratura, non lo dice da dove viene, io presumo, ripeto, da questa cosa sulle concezioni del mondo, però di fatto è andato a cogliere un elemento assolutamente caratterizzante di Cirese. Altre due stanno invece nei dibattiti di Nuoro 2008, la filologia, Baratta insiste tanto sulla filologia vivente e l'abbiamo trovato anche in Crean, filologia vivente di Gramsci, che è attenzione al particolare, che è attenzione al contesto, che è andare a vedere in concreto come le cose succedono, chi fa cosa, dove, e non partire dagli schemi da sovrapporre alla realtà in termini di interpretazione. E qui nel fare questo paragone da qualche parte nei testi di Nuoro, per renderlo più stringente con Cirese, lui leva l'aggettivo vivente, dice: ma filologia, su questo sono pensatori gemelli. Filologia è un cavallo di battaglia assoluto di Cirese, e lui racconta sempre, ci sta sicuramente anche in queste cose, sì, c'è in queste cose di Nuoro, per dire qual era il suo atteggiamento nei confronti degli studi, una frase che gli aveva detto il suo sindaco a Rieti. Cirese è stato appunto i primi anni nel dopoguerra dedicato essenzialmente all'attività politica col Partito Socialista a Rieti, è stato il più giovane assessore di una giunta comunale nel 1946, col sindaco più vecchio, lui era il più giovane, e Angelo Sacchetti Sassetti, sindaco socialista di Rieti, era stato l'ultimo sindaco prefascista, diventa il primo sindaco nel 1946, e dice che questo, che non so, che era un professore di scuola, non ricordo, c'è sempre questa immagine che lui racconta, e anche nell'intervista filmata che gli abbiamo fatto e che trovate online, Angelo Sacchetti Sassetti gli diceva: Cirè, prima la filologia, poi il socialismo, battendo con la mano su un dizionario. Prima la filologia, poi il socialismo. Per loro voleva dire: teniamo i piedi per terra, non inventiamoci cose strane, cerchiamo di fare quello per cui ci hanno eletto e vediamo di migliorare un po' la situazione, che nel 1946 non era certo allegra. Cirese ne fa un discorso di carattere più generale, lo eleva a, perciò appunto lo cita nei decenni questo episodio, a cifra del suo rapporto con gli studi, per dire che la filologia è la scienza del certo, e innanzitutto ti fa poggiare i piedi sul ciotto. La filosofia, e poi si può dire anche la politica, è la scienza del vero, ma il certo non si disputa se lo accerti. Il vero è opinabile, ognuno ha il suo vero, ma se parti da un certo che possibilmente condividi, la discussione sul vero, diciamo, ha una fisionomia più governabile e accettabile. Ma il primo passo è il certo. Quindi nel campo degli studi innanzitutto si lavori sul certo. Da qui, per esempio, il metodo analitico parcellare, per cui lui dice: io mi prendo quelle 6 pagine che Gramsci ha costituito, o meglio, che Togliatti ha costituito così, e poi si scopre che lo aveva fatto anche Gramsci, e quelle le smonto, le rimonto e faccio dei confronti. Per me quello è certo. Poi dopo faccio anche delle interpretazioni e su quello possiamo discutere, però intanto sono partito da una base e ho conseguito una base che è il certo. Naturalmente può essere del tutto opinabile tutto questo e uno non essere d'accordo minimamente con questo approccio, però quello è una sua cifra. E Baratta dice: sul piano del rapporto con la filologia, Cirese e Gramsci sono pensatori gemelli. E infine un'altra cosa che dice, anzi no, poi ce n'è un'altra ancora, ma questi, diciamo, i 4 elementi più evidenti. Mentre c'era la discussione di Nuoro, era in preparazione una raccolta di saggi, che poi è stato l'ultimo libro pubblicato da Cirese nel 2010, che si chiamava Altri Sé. Il sottotitolo non mi ricordo, per un'antropologia delle invarianze, una cosa del genere. Questo era un altro dei temi del Cirese post-demologico più caratterizzanti, cioè la ricerca. Lui era polemico contro l'antropologia che cercava gli altri da sé, l'alterità. L'antropologia nasce come studio dell'alterità, evidentemente, ma alterità non, diceva Cirese, come altri da sé, per cui si pensa in modi diversi, si è diversi. La specie umana è una, la mente umana è una. Questa è una grande lezione che lui proseguiva dall'evoluzionismo, dall'Evistros, cioè sono delle correnti forti in questa direzione che sottolineano questo. Dunque non esistono solo le varietà, sottostante a questo c'è una unità di esperienza umana che poi dà luogo alle diversità che la storia, i contesti, i luoghi, le mescolanze di ingredienti producono. Ma sottostante a questo c'è una base comune, e lui diceva: perché l'antropologia non dovrebbe studiare le invarianze oltre le varietà? E i suoi esempi classici che faceva erano i 2 programmi per computer che lui se li faceva da solo, pre-Windows. Uno per lo studio del calendario Maya e uno per lo studio delle relazioni di parentela. Allora, lui diceva, i Maya calcolano e hanno un sistema di computo del tempo dal nostro punto di vista assurdo, incomprensibile, complicatissimo, eccetera eccetera. Beh, però ha delle regole. Allora io traduco quelle regole in un linguaggio che il calcolatore, cioè il computer, capisce, inserisco, costruisco il mio programma, se lo faccio bene naturalmente, se no come qualsiasi cosa non funziona, ma se funziona voi vedete che qualsiasi data chiedete è tradotta in Maya e viceversa, cioè c'è una traducibilità, questo si potrebbe dire in linguaggio gramsciano, tra il sistema del computo del tempo che abbiamo noi e quello che hanno loro, semplicemente che ha delle basi diverse, ma Quello che varia sono le inferenze. Quello che è costante è la logica che le fa funzionare. Cioè io posso partire da qualsiasi premessa apparentemente folle, ma se ne traggo delle conclusioni che, data quella premessa, io, se avessi quella premessa, farei le stesse cose, vuol dire che siamo uguali. Idem per il calcolo delle relazioni di parentela, che notoriamente sono abbastanza vari i sistemi di parentela, e lui aveva fatto un sistema di metalinguaggio, perché diceva che appunto non si può usare, si può parlare delle parentele altrui usando i nostri termini che non funzionano, quindi era su base logica, con delle simbolizzazioni logiche, eccetera. Tradotto in quei termini, qualsiasi sistema di parentela è inserito nel calcolatore, produce in modo automatico il sistema come sarebbe per quella determinata popolazione. Se lo fa il calcolatore, vuol dire che è possibile farlo. Lui parlava di intelligibilità. Io non lo so che gli frulla nel cervello a quelli lì, ma non mi interessa. Io vedo che da certe premesse si arriva a certe conclusioni, e se io avessi quelle premesse arriverei alle stesse conclusioni, esattamente ciò che fa il calcolatore. Gli do delle premesse e arriva alle conclusioni che prevedo potrebbe arrivarci se avesse quelle premesse. Lo fa. Quindi la logica sottostante è la stessa. Altri se era la ricerca di questo, poi ci sono altre tematiche, l'elementarmente umano, che è appunto un ingrediente di ciò che è condiviso a livello trasversale dalle varie culture. Baratta, sentito questa storia dell'altri sé, del libro che stava uscendo, che aveva questo titolo, del perché aveva questo titolo, eccetera, l'ha subito riletto nei termini della metafora del prisma gramsciano, e cioè lo stesso raggio, la metafora che usava Gramsci era lo stesso raggio di luce attraversando prismi diversi produce risultati diversi, ma il raggio è lo stesso. È un tema di cui Baratta si interessa molto, parlando di Gramsci, è il gioco senza fine tra variazioni e costanze, varianze e invarianze. Gramsci naturalmente lo applicava a questioni di carattere sociale, di confronti storici, di comparazioni storiche, eccetera, eccetera, ma il tema della traducibilità, di cui abbiamo parlato a suo tempo parlando della dialettica, le differenze, eccetera, il contrappunto come contenitore più generale di tutto questo, il tema della traducibilità è basato su questo: le differenze, le variabili che possono essere ridotte a qualcosa di equivalente in culture, linguaggi, partiti, movimenti, a seconda di cosa sto comparando, d'arrivo. Quindi, diciamo, questa era una cosa che si anche questo è un tratto trasversale, un po' come la fissazione con cosa possono, come si può, possono i subalterni parlare, e deve sempre trovare qualche risposta da dare al quesito di Spivak, che evidentemente lo angustia. Così qui non è un'angustia, ma è una scoperta continua di relazioni fra questi due autori, uno vivente che ce l'ha lì davanti e ci può discutere cinese, e uno che è un po' diventato il suo autore di riferimento, Gramsci, col quale istituisce un dialogo costante. Un tratto su un piano un po' diverso di collegamento fra Baratta e Cirese è dato da una cosa che Cirese, diciamo, rivendica come sua chiave di lettura fondamentale di Gramsci, e che lo porta poi alla posizione finale: disancoriamo per piacere Gramsci dal comunismo, che non ne ha bisogno. Posizione finale di Cirese. Ma lui ci arriva anche in epoca in cui non aveva questo problema, diciamo, di esito finale, caratterizzando Gramsci come sotto il profilo essenzialmente come un produttore di teoria, non quello che ci dice cose più o meno vere o più o meno azzeccate sui nipotini di padre Bresciani, ma come un produttore di teoria. E Baratta nel 2007 dice praticamente una cosa assolutamente analoga. A pagina 254, cioè proprio all'inizio di Gramsci 2007, dice Baratta, è l'intervento iniziale del convegno, rispetto all'interpretazione di Gramsci, per l'energia che sprigiona la lettura di Cirese, il quale ha individuato non solo nella ricerca empirica, ma nella metodologia e nell'orizzonte epistemico tutta la tensione tra strutture e storia, che è come un travaglio permanente nell'elaborazione anche di cronaca dei quaderni, e a lui penso che si debba in primo luogo fare riferimento, eccetera, eccetera. Baratta, nella lettura che Cirese fa di Gramsci, trova come tema di fondo la tensione fra struttura e storia. Struttura vuol dire, ancora una volta, le invarianze e ciò che fa da base, da armatura, struttura. Storia, e quindi in qualche modo si situa sul piano della sincronia, cioè della contemporaneità all'osservatore. Storia è la variabilità di ciascuno degli elementi o dei gruppi di elementi, e quindi in qualche modo si situa sul piano della diacronia. E nel 2008 parlando del suo modo di leggere Gramsci, qui era l'intervento in cui un po' raccontava come si era rapportato a Gramsci Cirese, ricorda un convegno che c'era stato nel 75 di cui non sono mai stati pubblicati gli atti, di ben 4 giorni, che era una cosa che si faceva tutti gli anni a Chianciano. Era dedicato a Gramsci e ai libri su Gramsci. Le due relazioni principali erano state di Giuseppe Petronio e di Alberto Cirese, e c'era stata diversità di vedute fra Petronio e Cirese. Dice Cirese: io sostenevo che a Gramsci si dovesse guardare come a un modellatore di concetti scientifici generali, si dovesse guardare a lui come a un pensatore. E mi pareva che questo venisse sia da quanto Gramsci ha fatto, sia da quanto Gramsci ha anche detto, a proposito, ad esempio, della possibilità, che per me poi veniva a coincidere in quel periodo, soprattutto con un'analisi di tipo strutturale, di riconoscere nella storia, guidati da concettualizzazioni che attraverso i fatti singoli, reti e connessioni tra i fatti stessi, che attraversano i singoli eventi, che passano, cioè, dall'evenemenziale allo strutturale, se posso dire così. A me pareva che questo fosse il Gramsci grande, grande e importante, struttura e storia. Baratta lo dice nel 2007, Cirese non lo legge da Baratta, lo dice per conto suo nel 2008, cioè dicono la stessa cosa di cosa trovano importante in Gramsci, o meglio, Baratta dice nel 2007 quello che gli era parso, come Cirese si riferisse a Gramsci. Ma Cirese, appunto, ne parla di sé, che dice queste cose a Chianciano nel 75, atti inediti. Quindi, ancora una volta, mi sembra ci sia una capacità di intuizione, di penetrazione, di interpretazione da parte di Baratta che porta a cogliere un nesso importante. Questa cosa del Gramsci modellatore di concetti scientifici generali è quella cosa che alla fine diventa la posizione con la quale in qualche modo nella contesa comunismo sì, comunismo no, cinese propone appunto come, come approdo finale. Gramsci credeva, è Cinese che parla, Gramsci credeva all'identità dello spirito umano nella varietà delle sue sfaccettature, ma sulla solida base della identità della specie umana. La specie umana non è limitata dal colore della pelle, non è limitata dal sesso, non è limitata dalle classi d'età. Comincia e finisce dove finisce l'interfecondabilità. La mente umana è identica come è identica la personalità umana al di sotto del colore della pelle. Volerla spezzettare e segmentare secondo le diverse etnie, secondo me, significa andare contro Gramsci, ma andare anche contro il senso di umanità che sta al fondo di quella speranza di comunità umana solidale che io mi rifiuto di chiamare comunista, ma della quale condivido pienamente i valori. Comunità umana, Gramsci proponeva la versione soft, per cui da comunismo si faceva la versione aggettivale comune, insistendo su comune, senso comune, orizzonte comune, bene comune, eccetera, e tentava di tirare Cinese per la giacchetta su sta cosa, e lui resisteva, diceva, momento, tu mi facevi l'esempio del romanticismo, scusate, se io dico che un amico mio è romantico, vuol dire una cosa generica, no? È romantico, lo diciamo. Ma il romanticismo che comincia con la lettera semiseria di Crisostomo, del Bercher, eccetera, quello è un movimento politico, culturale, letterario, preciso nel tempo, eccetera, lo metto con la R maiuscola, quello è il romanticismo. Allora, il comunismo è una cosa, e a me non mi piace. I contenuti che tu, Giorgio Baratta, mi stai continuando a proporre sotto questa veste, con la questione aggettivale, eccetera, mi stanno bene. Però non chiamiamoli così. E allora, nell'intervento finale di Clemente c'è tutta una, appunto, una sorpresa di questa riapertura di Cinese a una, Clemente la chiama, negoziazione, cioè a un in certo senso a venirsi incontro al di là delle etichette, delle furie che poi lui aveva da vecchio di tipo polemico, eccetera. Qui si autodefinisce fascisteggiante addirittura, lui di se stesso, dice Cinese, portato con l'arte dialettica da Giorgio Baratta a ragionare proprio di contenuti, su quelli c'è un dialogo effettivo che si svolge, e quindi non solo c'è da parte di Cinese un apprezzamento per tutta l'operazione che è stata messa in piedi, ma anche il pezzo finale che volevo trovare non lo trovo, ma insomma era una nuova apertura a ragionare di contenuti che in qualche modo venivano anche incontro ai suoi interessi, e lui dice più volte: mi avete fatto ripensare e riscoprire cose che avevo completamente accantonato e che in qualche modo invece gli si riconnettono ai fili di pensiero che aveva seguito, appunto, l'elementarmente umano, gli altri sei, eccetera, negli ultimi decenni. Prego.
Scusi, non ho capito invece questa lettura che citavo, insomma, in Cinese, il concetto di interfecondabilità.
Interfecondabilità vuol dire semplicemente che se lei fa accoppiare un'asina, non mi ricordo, con un cavallo o viceversa, esce un mulo. Ma due muli non producono niente. Non è così più semplice, ma normalmente quando c'è la classificazione delle specie, tarentola, mauritanica, eccetera, le specie si distinguono quando comincia o cessa l'interfecondabilità, cioè due esseri di sesso diverso di quella specie producono qualcosa. Se non producono, sono due specie diverse e non si associano, al di là di evidenti macro differenze. L'interfecondabilità vuol dire questo, cioè che possono accoppiarsi e produrre prole. È un fatto puramente biologico, pratico e tecnico. Io mi fermerei qua. Se avete domande ulteriori, tenete presente che per qualsiasi, a parte per se chi vuole fare, e qualcuno la volta scorsa mi ha detto, ma qualcuno ha capito che l'esercitazione è obbligatoria, la scrittura, no, non è obbligatorio niente, se si vuole fare è un'opportunità. Quindi per chi lo voglia fare, ne parliamo quando volete al ricevimento, ma per qualsiasi altro motivo di chiarimenti, di contenuti, possiamo riprendere il discorso quando lo si voglia in orario di ricevimento. Compilate Opus Online.